dawning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all.
E sono le 11 di questo Sunday morning, di questa domenica mattina, e riprendiamo quindi a parlare attraverso la radio di coronavirus. Come ho detto nel brevissimo anticipo di qualche minuto fa, il focus oggi sarà soprattutto su come la popolazione cinese in Italia, e non solo ovviamente, vive questa situazione, su come viene trattata dai giornali e anche da ultime novità, chiamiamole così, che sono uscite sui giornali e sui notiziari tra ieri e stamattina. E vogliamo cercare di fare un quadro non rassicurante, ma per quanto possibile, anche per quello che possiamo, per le notizie a cui possiamo accedere, completo e obiettivo. E quindi avremo diverse corrispondenze questa mattina, ma comunque io intanto vi ricordo 06 49 17 50 il nostro telefono, ondarossa@ondarossa.info la nostra mail, e la campagna di radioabbonamento, di cui torneremo a parlare ovviamente nel corso della trasmissione. E per radioabbonarvi a Onda Rossa è sufficiente andare sul sito, cliccare sul banner Sostieni ROR, e poi trovate tutte le indicazioni, le motivazioni e anche il conto della spesa di quello che ci ha spinto a quantificare in 30.000 euro le necessità economiche di Radio Onda Rossa. Ma passiamo adesso a illustrare un po' quello che sono le nostre intenzioni questa mattina, su come sviluppare questa trasmissione.
Ci saranno da parte nostra, ci sarà soprattutto il tentativo di, dicevi tu, intanto avere un dialogo parzialissimo sicuramente con la comunità cinese, con alcuni esponenti della comunità cinese, chi è con loro e anche con chi è magari italiano ma ha più contatti con loro, quindi avremo un collegamento comprato da questo punto di vista. E poi anche una corrispondenza da Shanghai che ci dice un po' com'è la situazione, con la precisazione assolutamente necessaria che parlare di com'è la situazione in Cina è parlare com'è la situazione nell'universo. Insomma, una corrispondenza che viene da Shanghai, parzialissima, perché Shanghai è una città di 20 milioni di abitanti, ma comunque è limitata alla città di Shanghai, e scopriremo che magari rispetto al focolaio che c'è nella città di Wuhan e in tutta la provincia di questa altrettanto grande città, le cose hanno delle differenze. E quindi dire che la situazione in Cina è di un certo tipo, come spesso accade nei resoconti, giornalistici, è un po' azzardato, perché effettivamente non solo è un paese molto grande, ma il numero stesso della popolazione evidentemente dovrebbe improntare tutte le considerazioni a una certa cautela per quanto riguarda i comportamenti della popolazione, perché appunto è estremamente diversificata la situazione. Poi una parte la riserveremo sicuramente a fare delle considerazioni che necessariamente saranno di carattere più politico, perché è un po' quello che si avverte dagli organi di informazione in tutto il mondo, è che il problema si è spostato molto dall'attenzione sanitaria, scientifica, medica, a considerazioni di carattere politico, quindi a critiche al Partito Comunista Cinese, al regime, a come si sono comportati, se si sono comportati bene o male, insomma vedremo anche qui che ci sono degli sbalzi, no? Degli atteggiamenti, da un lato, che ne so, l'ammirazione per aver realizzato in poco tempo, in pochi giorni, due ospedali nella città di Wuhan per fronteggiare l'emergenza, dall'altro però i ritardi, le omissioni, le censure anche, no? Sono venute fuori, c'è stato il caso di un medico e ne parleremo, e poi anche notizie che magari non sono importantissime ma hanno una certa rilevanza, che però vengono occultate in qualche modo dalla stampa occidentale. E a questo proposito ce n'è una che è stata ripresa da molti organi di stampa internazionali, ma non in Italia. Ce n'era appena ieri un cenno sul Fatto Quotidiano, ma appena un cenno, ma assolutamente ignorata, è che ci sono state due ricerche, una nell'università della Cina meridionale, di una città della Cina meridionale, e un'altra di una università del Texas, in particolare che si chiama la Baylor College of Medicine di Houston, i quali hanno fatto delle ricerche sulla provenienza di questo virus animale poi derivato, di fonte animale diciamo così, poi derivato, che si è insediato poi nell'uomo, quindi questa trasmutazione. E che cosa hanno trovato? Che entrambe le ricerche, non collegate fra loro ma in qualche modo simultanee, sono arrivati alla stessa conclusione, e cioè che i responsabili di questa diffusione originale del virus in Cina potrebbero essere i pangolini. I pangolini sono degli animali molto strani, è un mammifero ricoperto di squame, tra l'armadillo e il formichiere, una forma di questo tipo, e risulta tra l'altro essere l'animale più cacciato e più contrabbandato al mondo. Le sue perché questo? Da una parte c'è un uso alimentare, e qui sicuramente ricorre immediatamente questa tradizione cinese ma che non è solo cinese, però in Cina magari è più diffusa, di mangiare animali esotici, e dall'altra c'è una viceversa uno scopo, una finalità di carattere in qualche modo medico, che risale però anche qui a medicine tradizionali, e quindi con poca evidenza scientifica. E in particolare questo aspetto rimanda al fatto che le squame di questo animale, che è ricoperto di squame pur essendo un mammifero, contengono queste squame cheratina, che non a caso in Cina era utilizzata nei tempi antichi come cura di non si sa quali mali, ma che tutt'oggi ci sono alcune decine di industrie farmaceutiche cinesi che comunque ne fanno uso. E il commercio di questo animale è vietato in molti paesi, però le statistiche dicono che nei primi 5 mesi del 2019 i vari paesi asiatici dove si concentra questo contrabbando, questo commercio di questo animale, ne hanno sequestrate ben 30 tonnellate, quindi tra l'altro è anche una strage di un esemplare che sta diventando in via di estinzione. Non esistono fondamenti scientifici che attestino l'efficacia curativa di queste squame. E poi le 8 specie di pangolino che ci sono nel mondo, che stanno tra le Filippine, il Borneo, parte in alcuni paesi africani e così via, sono tutte a rischio. Che cosa hanno trovato questi ricercatori di queste due università, una cinese e l'altra americana del Texas? Che la sequenza genomica del nuovo ceppo di coronavirus separato dai pangolini era identica, quindi cercato nei pangolini, era identica al 99% a quella delle persone infette, indicando appunto che i pangolini potrebbero essere non diciamo l'animale generante, ma l'ospite intermedio, perché comunque rimane per ora confermato che l'origine del virus e viceversa è nei pipistrelli. Però una considerazione che era sfuggita a molti è stata questa: nei mesi invernali i pipistrelli sono il letargo, quindi è difficile immaginare, hanno detto questi ricercatori, che il virus si sia trasmesso direttamente dai pipistrelli all'uomo, proprio perché in questo periodo, in quella regione, i pipistrelli sono il letargo, quindi è difficile avere contatti e che ci siano stati contatti. Più probabile, questa è la considerazione a cui sono arrivati entrambi, che dai pipistrelli sia stato trasmesso ai pangolini e poi, quindi come ospite intermedio, e poi dai pangolini agli esseri umani. Secondo il presidente di questa, il direttore di questa università cinese, hanno le ricerche fatte su più di 1000 campioni di questi animali, di animali selvatici, e hanno visto che nei pangolini c'era questa corrispondenza al 99% del genoma, diciamo così, del virus tra quello degli animali e quello degli umani. E questo, insomma, ci sembra era una notizia di un certo rilievo, se non altro per capire quali sono stati i passaggi, anche perché, insomma, era un po' sconcertante. È vero che i cinesi, come vengono dipinti, come coloro che mangiano di tutto e hanno abitudini alimentari stranissime, questo mercato degli animali, della carne, di animali selvatici, che era ritenuto responsabile, e nello stesso tempo si indicavano i pipistrelli come la fonte originale, quindi il passaggio, la considerazione immediata era stata che dai pipistrelli era passata agli uomini, e che in qualche modo o si erano mangiati i pipistrelli o questo contatto diretto. Sembra che viceversa questa nuova ricerca non sia stato così, c'è stato questo passaggio intermedio su questo strano animale che è molto ricercato sia per usi alimentari, ma più che altro per usi medici, come abbiamo detto. Ecco,
dal Twitter di Ilaria Capua, che è questa virologa che spesso avrete visto probabilmente in televisione, apprendiamo che la ricerca in realtà non è stata ancora pubblicata, però ci sono, appunto, come dicevi, vari ricercatori che hanno, diciamo, dato questa notizia di questa probabilità. Per essere pubblicata su una rivista ovviamente avrà bisogno di altre verifiche, insomma, le riviste scientifiche da questo punto di vista hanno, insomma, una policy relativamente rigorosa, e quindi per adesso è una notizia che è uscita così. Un altro aspetto poi, appunto, anche adesso leggeremo anche come le prime pagine, non abbiamo preso i giornali stamattina, avrebbe portato via troppo tempo, trattano, se la trattano ancora sulle prime pagine questa vicenda. Comunque, un altro dato che viene proprio da dichiarazioni di Ilaria Capua di ieri, mi pare, è la questione se il virus sia trasmissibile nel momento in cui è ancora in incubazione nell'ospite, chiamiamolo così. E questa cosa era stata dapprima esclusa diversi giorni fa, poi confermata anche, per esempio, da Beppe Ippolito, direttore scientifico dell'ospedale Spallanzani, ma dicendo che era un caso estremamente raro. Ilaria Capua invece dice che dal numero dei contagiati e dalla velocità del contagio stesso, nonostante, appunto, tutte le misure di sicurezza eccetera, è probabile che invece questa trasmissione asintomatica, diciamo, da soggetti asintomatici o che magari non portano il virus ma non sviluppano la malattia, insomma, sia qualcosa di più probabile di quanto si era determinato in precedenza.
E su questo discorso della diffusione, incidenza della mortalità e quindi dell'effetto che ha, anche mediatico, anche di suggestione, di paura, che c'è tra, a questo punto, diciamo pure in tutto il mondo, perché c'è avuto una abbastanza larga diffusione, ma poi non così larga, perché anche qui ci sono delle esagerazioni. Faremo delle precisazioni soprattutto attraverso le comparazioni con epidemie precedenti, che sono assolutamente ignorate dagli organi di informazione nazionali e internazionali, e cioè con, in particolare con l'epidemia del 2009, originata in Messico dai suini, si dice, e poi trasmessasi rapidamente anche negli Stati Uniti e con una forte incidenza, e quella che viceversa proveniente dai cammelli nel 2012-2013, che fu chiamata MERS. Insomma, ci sono, facendo delle comparazioni si scoprono delle cose molto interessanti. Però io direi adesso di mandare, se sei d'accordo, questa corrispondenza che ci è arrivata ieri da Shanghai. L'audio oscilla un po' tra le tonalità di voce un po' alto, un po' basso, insomma cercheremo di aggiustarlo per farlo sentire meglio.
Ciao Onda Rossa, baci da Shanghai. Allora, qualche aggiornamento sulla situazione.
Oggi mancano 250 casi, forse qualcuno in più, in tutta la città, che sono 20 milioni di persone. La città rimane pressoché rimane molto vuota, e il primo di febbraio, in realtà sì, lo scorso weekend c'è stato un inasprimento delle manovre preventive, quindi a parte diciamo il suggerimento a tutti di limitare al massimo la mobilità, sono anche state fatte una serie di cose pratiche a livello cittadino, ma che da quello che ho sentito anche in altre province, quindi probabilmente è un mandato nazionale. Per esempio i compound non sono più attraversabili, le porte sono chiuse, i cancelli sono chiusi. Qui ci sono le istituzioni residenziali, hanno dei cancelli in cui tu entri, puoi andare in giro, uscire magari dal retro, e quindi le guardie controllano l'identità delle persone che passano, e la consegna a domicilio sia del cibo che dei pacchetti è sospesa, per cui i pacchetti possono arrivare solamente all'ingresso dei cancelli e le persone devono andarle a prendere a mano, quindi i corrieri non sono più ammessi all'interno delle proprietà. E così anche se per esempio degli amici mi vengono a trovare a casa, verranno fermati alla porta e devono in qualche modo registrarsi. Quindi l'idea è che non solo c'è un tentativo di bloccare la mobilità o suggerire di bloccare la mobilità il più possibile, ma c'è anche il tentativo di tracciare il più possibile quelli che sono gli spostamenti delle persone. Questo avviene appunto con una serie di strumenti manuali, che sono questi qua, al cancello l'omino ti chiede il nome e i dati. Io al lavoro devo registrare, ogni volta che vado devo informare il comitato che sto andando. Sicuramente non mi riguarda in questo momento. In generale tutti i luoghi pubblici sono chiusi, compresi i parchi, e quindi la gente si allena letteralmente per strada, che fa abbastanza ridere. Quando i pochi che ci sono, comunque fa abbastanza ridere camminare per strada e vedere gente che fa il tai chi e le danze, insomma, e fa parte anche del mantenersi, siccome c'è tutta questa politica, questo storytelling del mantenersi in salute. Beh, fare ginnastica e tai chi per strada fa sicuramente parte del mantenersi in salute. E da tutte le parti, insomma, a scuola adesso anche, ma anche appunto il compound, ieri sera mentre tornavo a casa, hanno tutti la pistoletta che ti misura la febbre, sulla quale io ho dei grandissimi dubbi, perché la febbre ieri è stata misurata 3 volte durante la giornata e oscillavo dai 36.9, con il tipo che mi ha guardato con gli occhi sgranati, pieno di terrore, dicendo: oh mio Dio, è quasi 37, cosa che tra l'altro è normale avere la febbre a 37. E invece un'altra rilevazione ieri sera, che era 32.5, quindi in realtà dovrei essere un vampiro. Per cui l'affidabilità di questi strumenti o del modo in cui gli strumenti vengono usati, anche lì discutibile, fa parte comunque di mettere tutti quanti in una politica di allerta più o meno collettiva. Comunque la gente si parla, quindi poi si aiuta anche nel migliorare tutti questi processi, e così via. Per quanto riguarda le mascherine, continuano a essercene pochissime, anche se sempre dal primo di gennaio, di febbraio, il sistema è cambiato. Quindi prima c'erano le farmacie che ne avevano un tot al giorno e c'era una lista di farmacie dedicate, si creavano molte code e le mascherine esaurivano molto in fretta. Quindi adesso il governo le sta distribuendo in maniera calmierata a tutte le compound residenziali. Quindi c'è qualcuno che ti bussa a casa, controlla quante persone ci sono nell'unità familiare e ti dà un voucher per poter andare poi al centro della comunità, dove a ritirare le mascherine per la famiglia ad un prezzo. Il clima è veramente molto calmo. Io ammetto di aver smesso di leggere le cose online e quasi completamente anche Twitter, perché mi veniva semplicemente la bile viola, e sono con un sentimento, non la chiamerei un po' strano, perché da una parte sono ammirata del come la gente sta reagendo, e come dire di un senso civico e di responsabilità che penso sia una caratteristica di questo paese. Ovviamente dall'altra la situazione è strana, perché non sembra che niente cambierà a breve. Il virus continua a non ridurre la propria espansione, quindi fino a che i numeri non cambiano la situazione rimarrà così, e questo ovviamente crea uno stato confusionale in testa abbastanza così difficile da gestire. Insomma, emozionalmente è un po' strana la situazione, ecco. Non potendo andare comunque da nessuna parte, perché ancora non ho il passaporto, non posso pensare a nient'altro che vivermi questa esperienza con appunto osservandola e cercando di capire, di riflettere, di imparare anche delle cose. Mi sembra tutto sommato molto utile. Poi ci sono ovviamente mille critiche dal punto di vista politico, di cui anche su quello è complicato parlare, e mi piacerebbe magari parlarne in un altro momento, se ci sono delle colpe, di chi sono, di come il partito si sta comportando, di qual è la strategia di Pechino e tutti questi dettagli qua. Ieri c'è stato, immagino che vi sarà arrivata la voce, è morto questo dottor Lee, che era una delle persone che aveva per primi nominato l'esistenza di questo virus ancora a dicembre a Wuhan, ed era stata una delle otto persone che era stata poi censurata e accusata di diffondere notizie false, e quindi di conseguenza censurata dall'apparato politico. E questo è stato un caso gigantesco. Ovviamente ci sono un sacco i social cinesi sono pieni di commenti strappalacrime e ipercritici nei confronti della dirigenza, soprattutto di Pechino, anche se da un'altra parte c'è un po' il sentimento che alcune persone, come dire, difendono Pechino e ce l'hanno con gli amministratori locali. Quindi c'è un po' questa, non so, c'è una sorta di discorso in ballo sul cercare di convincere la popolazione che la ragione sta da qualche parte, in qualche modo, e che forse il governo in qualche modo può essere salvato da questa responsabilità. Comunque i messaggi sono strappalacrime, e allo stesso modo un sacco di questi link e di questi commenti vengono man mano, diciamo, oscurati dai social. Io ho cercato di salvarne alcuni su archive.org, quindi appena li ricevo cerco di metterli lì, così se poi vengono cancellati almeno comunque si può continuare a vederli. E sì, diciamo, la narrativa è la cosa più interessante di questi messaggi, però per questo, insomma, servirà molto più tempo per capire poi culturalmente qual è l'impatto culturale, insomma, di tutta questa faccenda. E invece vi lascio con...
Era, come avete sentito, un piccolissimo spaccato che viene dalla città di Shanghai, che è non solo una megalopoli, ma è uno dei centri più importanti del paese, direi del mondo, sotto tanti punti di vista, dove quindi la situazione è sicuramente diversa da quella che può esserci a Wuhan, ma non tanto, come abbiamo sentito, dal punto di vista del comportamento, no? A me una delle cose, due sono le cose che mi hanno colpito in questa corrispondenza. Una è l'ammirazione che viene spontanea di questo senso civico di responsabilità, di capire la gravità della situazione e quindi di imporsi delle autolimitazioni a prescindere da quello, dalle imposizioni di altro tipo, come abbiamo sentito, che vengono dagli organi dirigenti, dalle istituzioni, eccetera. e questo è sicuramente una caratteristica particolare, per cui ci si adatta, no, a un cambiamento di vita senza troppe storie, perché si capisce la gravità della situazione. Dall'altra, la vicenda del medico lì che aveva fatto denunciato questa situazione ed era stato censurato e anche, si dice, arrestato, non arrestato, comunque sicuramente censurato da parte delle autorità, perché aveva messo in rete questo allarme, aveva lanciato questo allarme inizialmente, e questo altrettanto ha suscitato delle proteste, e in queste proteste molto diffuse, come diceva la compagna, in queste proteste registriamo, insomma, che cosa? Il controllo da parte delle autorità sui mezzi di diffusione di massa, insomma, quindi sui social, perché poi molte cose vengono oscurate, come diceva, quindi c'è questa contraddittorietà molto evidente.
Sì, magari mi sembra di aver capito, le cose escono, non c'è un blocco a monte, però poi vengono appunto oscurate. Comunque i dati, gli ultimi dati dell'OMS, che risalenti credo a ieri, sono 34.945 casi confermati, di cui in Europa, non si capisce se di cui in Europa o oltre a questo, 35, ma penso di sì. Questo è il sito dell'Istituto Sanitario, Istituto Superiore di Sanità, scusate, 35 in Europa, 3 in Italia, quindi sono i due coniugi cinesi più il ricercatore che è rientrato dalla Cina insieme ad altri connazionali, decessi totali 724. Manca qualche minuto alla prima corrispondenza, e quindi un'occhiata per esempio alle pagine dei giornali. Il Messaggero mette in prima pagina una notizia allarmante, anche se la colleghiamo, soprattutto se la colleghiamo alle dichiarazioni di cui ho parlato prima di Ilaria Capua sul contagio trasmesso anche da non sintomatici. Due contagiati ripartiti da Roma, si tratta di una coppia di Taiwan che è stata 10 giorni a Roma e che adesso che poi tornata appunto a Taiwan ha conclamato il contagio, l'infezione, e quindi evidentemente se questa cosa è avvenuta adesso vuol dire che era comunque in incubazione nei giorni che si trovava a Roma. Capiamo pure l'allarme che ci può essere, anche se in questo momento per esempio le uniche persone che sono contagiate sono persone che venivano dalla Cina, che sono appunto allo Spallanzani, più un'altra donna sempre dell'aereo che ha portato ha riportato in Italia queste persone dalla Cina e che si trovano alla Cecchignola. Un'altra donna ha sintomi, per esempio la congiuntivite è un sintomo insieme alla tosse, la febbre eccetera, di questa fase iniziale del virus, ha questa congiuntivite. Il primo test ha dato risultati negativi, però diciamo adesso sicuramente magari ne ripeteranno altri, perché questa cosa della congiuntivite è molto sospetta. E si trovano alla Cecchignola e adesso si prepara anche, diciamo, un reparto al Celio, perché poi ci sono altre persone che in questo momento sono di cui vengono studiate insomma le condizioni.
Qui già una prima considerazione, l'impressione, lo dicevamo qualche giorno fa, facendo proprio attenzione al comportamento qui delle autorità sanitarie nazionali, e c'è la preoccupazione che di fronte a un'espansione anche in Italia, che è enormemente, comunque in tutto il resto del mondo è enormemente più bassa di quella che c'è in Cina, e c'è la preoccupazione di non avere sufficienti posti letto a disposizione, adeguatamente attrezzati, perché qui si tratta collocare delle persone in completo isolamento, perché con i virus è così, evidentemente non c'è un altro modo, e quindi probabilmente c'è un piano di allerta per molti se non tutti gli ospedali, sicuramente di Roma e della regione Lazio, ma probabilmente anche sul piano nazionale. Perché la Roma e la regione Lazio? Perché se il punto di riferimento è lo Spallanzani come ospedale guida, diciamo ospedale di riferimento, quello più accreditato e attrezzato per queste cose, è chiaro che e si cercherebbe comunque di mantenere i pazienti sotto osservazione nelle vicinanze di questo ospedale, e di qui anche la ricerca di luoghi dismessi o comunque disponibili da parte della, dell'amministrazione militare, diciamo così, quindi la Cerchignola, il Celio, eccetera. Ecco, allora abbiamo la prima corrispondenza.
Sì, abbiamo al telefono Davide, segretario del Tempio Buddista di Prato. Buongiorno, grazie
buongiorno,
di essere con noi.
Buongiorno.
Allora, noi innanzitutto volevamo chiederti, visto appunto la, tu frequenti evidentemente la comunità cinese di Prato, e che, direi che è una delle più grandi d'Italia, forse è anche la più antica probabilmente, e allora da te intanto le prime impressioni, proprio così ti lascio libero, poi magari ti facciamo delle domande noi, perché come ti avevo detto quando ci siamo sentiti, noi ci interessa molto questo aspetto, cioè qual è il comportamento sia delle persone cinesi che vivono in Italia, sia del contorno, come si comportano poi gli italiani nei loro confronti e quello che loro pensano, in questo caso le persone cinesi. Prego.
Allora, diciamo così, a onor del vero, la comunità cinese più grande, diciamo, d'Italia è a Milano, che è anche la più antica fondamentalmente, per cui infatti proprio da Milano furono poi arrestati e portati nei campi di concentramento, ad esempio, anche i cinesi che erano presenti in Italia, quindi durante la seconda guerra mondiale, poiché appunto noi eravamo alleati con il Giappone e quindi c'era appunto la guerra tra Cina e Giappone, quindi c'è già ci sono, diciamo, delle premesse anche storiche proprio per la comunità cinese. Prato, diciamo, la comunità a Prato si installa intorno, diciamo, agli anni 90, e da lì appunto è diventata sempre più grande, e insomma questo è un po' il panorama della comunità. Poi ce ne sono tantissime altre a Roma, a Padova, Napoli, quindi insomma è abbastanza complessa come comunità. Hanno, diciamo, dei punti in comune fra tutte, cioè vengono da Guangzhou la maggior parte, e come dire, questo è il...
Scusami, intendi Guangzhou è una regione che, se non sbaglio, è a sud della Cina, mi sbaglio?
Allora, Guangzhou è una città.
Ah, una città, ok.
È una città nella regione dello Zhejiang, che comunque è a sud della Cina.
Sì, sì, vai avanti, prego.
Quindi, niente, fondamentalmente questo è il... diciamo un po' il quadro delle varie comunità presenti sul territorio. Allora, la cosa particolare appunto con questa situazione del coronavirus, ecco, diciamo che abbiamo rilevato alcuni, diciamo, cambiamenti all'interno soprattutto nel rapporto con gli italiani. Allora, nel rapporto con la comunità residente, diciamo, ci sono stati luci ed ombre fondamentalmente, quindi molte magari contestazioni da parte degli italiani presenti almeno a Prato. Io posso parlare solo per Prato, poi per le altre città non posso, diciamo, parlare eventualmente, anche perché Milano ad esempio ha una situazione completamente diversa. Sul Prato invece diciamo che si avverte, no? Una sorta di serpeggiante sentimento non proprio di accoglienza, ma di tolleranza pacata, ecco.
Sì.
Sì,
vai avanti come vuoi.
No, per cui insomma fondamentalmente questo è il un po' il quadro della situazione, ecco. Da qui da Prato, proprio in questo periodo, abbiamo cercato di vigilare un po' su quelli che sono i rapporti anche purtroppo a volte anche in negativo, quindi andando a contrastare da una parte quelli che sono dei fenomeni tipo il lavoro nero, via dicendo, ma al tempo stesso cercando poi anche di migliorare i rapporti, diciamo, e il tasso di tolleranza della comunità italiana, e con lavori nelle scuole, via dicendo, cercando appunto di far aumentare, no, la convivenza fra le comunità.
Senti,
è un lavoro lungo.
Certo. Senti, noi però per esempio qui a Roma, no, abbiamo un'idea di una comunità cinese che pure qui è abbastanza consistente, non so adesso dare i numeri, ma ci sono in particolare dei quartieri dove insomma la loro presenza è forte, anche se appunto ripeto, certo, numericamente non posso. Tu ci parlavi appunto, anche se ho compreso, di una volontà anche da parte della comunità di insomma di aprirsi, no? E di farsi conoscere, di andare oltre la tolleranza, che appunto è una cosa che non, un termine appunto che tu hai giustamente usato, credo in modo pertinente, ma che a noi non piace, no?
Sì.
Infatti, però ci hai fatto capire.
Io ad esempio odio la parola integrazione.
Sì, anche noi.
Sì, anche noi.
Perché la parola integrazione è una cultura predominante, è una cultura succube che si deve piegare assolutamente a quella predominante. Ecco, l'integrazione in questo caso diciamo, non è sicuramente la soluzione migliore. Probabilmente la soluzione migliore si chiama collaborazione, cioè lavorare insieme, e attraverso il lavoro reciproco a quel punto ci apprezziamo l'un l'altro.
Ecco, conoscersi quindi per capirsi, mettiamola così, ecco, che
esatto, non giudicando la persona a priori perché ha gli occhi allungati o pelle o religione o preferenze sessuali, questo mai, questo vale per tutti, non vale solo per la comunità cinese, vale per tutti.
Certo,
certo. È un discorso globale.
Ecco, ma se posso, no, Davide, Prato è venuta alle cronache in tempi relativamente recenti, più volte anche a livello nazionale, proprio per questa presenza della comunità cinese che è stata di volta in volta addebitata o di comportamenti scorretti, per esempio sull'impiego di manodopera non registrata, cose di questo tipo, o comunque perché la loro presenza era diventata dominante anche, tra virgolette se vuoi, anche da un punto di vista economico, tutto il discorso dell'essersi. Ecco, come è evoluta nel tempo questa cosa e quanto c'è di vero e di montato, insomma, in questa situazione?
Allora, è vero che a Prato, soprattutto diciamo dagli anni 90, la presenza cinese è stata importante in varie fasi della storia del distretto pratese. Allora, la prima fase fondamentalmente è stata quella del subcomandatario, quindi fondamentalmente l'italiano prendeva una comanda per un certo tipo di lavoro, notoriamente appunto nelle confezioni. A quel punto l'azienda cinese la faceva in una notte, magari riusciva a fare tutti i pezzi che servivano per rispondere appunto alle esigenze della comanda, e il giorno dopo l'italiano la rivendeva. Bene, a quel punto poi c'è stata una seconda fase fondamentalmente a partire dagli anni 2000, in cui poi la comunità cinese ha detto: scusate, ma a quel punto abbiamo imparato a farlo e quindi lo facciamo noi. Ecco, da quel punto in poi è nata quella che quella che chiamano l'economia parallela, ma in realtà veramente si può parlare di tale, dal momento in cui la comunità cinese non ha preso il lavoro, non ha rubato il lavoro, ma in realtà si è messo a fianco al lavoro di Prato, ovvero da affilato. Loro quindi prendevano i tessuti che venivano prodotti a Prato e li riutilizzavano per il fronte moda, poiché almeno a Prato il settore produttivo principale è il pronto moda, quindi le confezioni finite, no?
Certo, sì, sì.
Dopodiché, insomma, ci sono naturalmente una comunità a diciamo aspetti positivi e negativi, quindi l'uso più o meno di diciamo di personale all'inizio della stessa comunità, successivamente anche parlandone con dei sindacalisti, appunto l'uso di una, ad esempio, dei flussi migratori che sono arrivati, quindi ad esempio il come può essere magari il senegalese o il nigeriano che è appunto
Sì, pronto? Ti abbiamo perso. Forse non so se è caduta la linea, ma
pronto? Adesso riproviamo a richiamarlo allora.
Sì, allora intanto che proviamo a richiamarlo, abbiamo capito perché è caduta la comunicazione, è andata via l'audio e sì, stiamo cercando di capire. Per certi versi sono cose che si sapevano, questo sviluppo delle relazioni con la comunità cinese, in particolare a Prato, in cui c'era stata questo passaggio che ci descriveva adesso la persona con cui stavamo in contatto. Dopodiché, diciamo, arrivare all'oggi, evidentemente ci sono altre considerazioni da fare che cercavamo di fare con lui. Adesso vediamo di ripristinare il contatto, perché ci sembrava, insomma, uno spaccato interessante questo di Prato per molti. Probabilmente sta seguitando a parlare e non si è reso conto che non lo sentivamo più, il telefono risulta occupato. E va bene, adesso cercheremo di ricontattarlo. Allora, tralasciando un attimo questa corrispondenza da Prato, che vedremo di riprendere, ecco, adesso forse si è sbloccato il telefono, abbiate pazienza, insomma, cose che succedono in queste circostanze, e vediamo di capire meglio se questa situazione oggi, in particolare con l'avvento della SARS, ha ripreso, diciamo, di rigidità, no? Chiamiamola così, perché appunto se lui parlava di tolleranza, se questa era diventata una tolleranza accettabile con questi, tra virgolette, padroni che si erano insediati a casa. Ecco, allora abbiamo ripristinato il contatto.
Allora sei di nuovo in onda, era andato via l'audio.
Buongiorno, scusate.
Stavi parlando appunto dei livelli di produzione, no? Di quanto sono coinvolti appunto i lavoratori e lavoratrici cinesi che lavorano poi per grandi marche italiane, in realtà per comande di grandi marche italiane, sì.
Molto, molto spesso qui nella zona, comunque, sia Pratese sia la produzione soprattutto poi di pelletteria e materiali per diciamo per quel settore, mentre invece per a Prato soprattutto per il tessile. Ecco, da lì poi sono nati tutta una serie naturalmente di fenomeni, no? Quindi anche quello che può essere diciamo, quindi sono sorti anche tanti altri esercizi poi commerciali, quindi dalla produzione industriale siamo passati poi al commercio e tanti altri aspetti. Come è stata vista invece dalla comunità, diciamo dagli italiani? insomma,
guarda, qui puoi parlare, Davide, puoi parlare liberamente, non abbiamo problemi, usa pure i termini che vuoi, insomma, non abbiamo problemi.
Diciamo, no, guarda, sinceramente l'aspetto è il fatto è molto complesso, perché poi, allora, tra la, come dicevo io, la tolleranza, cioè sì, ci sei, però basta che stai nel tuo, no? Quindi il se hai il tempio buddista, dai, tienitelo e non rompere troppo le scatole. Se c'è l'immondizia, toglila. Se vedo un sacchetto di immondizia, ecco, cinesi sporchi, brutti, cattivi, ecco, quando poi magari ad esempio nella porta a porta, purtroppo, per fortuna, non eccelle nessuno, quindi non possiamo chiedere al cinese determinati tipi di il rispetto di alcune regole quando siamo noi i primi a non rispettarle. Mi spiego, il modo con cui oggi si tende a parlare anche politicamente, purtroppo, di rispetto. Io ti rispetto se tu in casa mia, se esiste una casa, se tu in casa mia prendi e paghi le tasse. Il problema è che la grande evasione fiscale non viene soltanto dai cinesi, viene anche dagli italiani.
Diciamo che si sono adeguati in qualche modo.
Considerando che, ad esempio, il lavoro in nero, soprattutto a Prato, era una pratica che durava da
decenni, certo, sì.
È stata quella a generare la fortuna di tutto il distretto. Cioè, il distretto è andato avanti anche grazie a quello. Quindi, anzi, anche e soprattutto, quindi è un po' retorico, no? Il discorso di pretendere dagli altri il rispetto di regole che poi dopo noi stessi non applichiamo. Quindi non, io personalmente, sotto questo punto di vista, mi sono sempre ho sempre invitato gli altri a fare un discorso meno ipocrita, no? Perché a un certo punto non possiamo pretendere dagli altri quello che noi non riusciamo a fare.
Senti,
per
una
cui...
certo.
Dimmi, scusa.
No, figurati, mi veniva in mente questo, da quello un po' che tra l'altro si conosceva, perché questa evoluzione è avvenuta in una ventina d'anni, non è da un giorno all'altro, ovviamente. Quindi, tra virgolette, vada bene, i nuovi padroni della città, in qualche modo così sono stati presentati, a loro volta internamente possono essere rappresentati come una comunità omogenea, o anche lì poi si ritrovano le differenziazioni che ci stanno anche nella società italiana, nella nostra società?
Ma cioè, certo, naturalmente.
C'è, allora, il lavoratore, c'è il prestatore d'opera e c'è quello che comanda, che guadagna di più, insomma, si è riprodotto.
Ma guarda che allora, il discorso dei nuovi padroni, questo è un discorso sempre rigettato, perché fondamentalmente il nuovo padrone, se fosse così, se lo sono guadagnato tutto, cioè nel senso, lavorando 20 ore al giorno in maniera confuciana, se vogliamo, quindi l'aspetto confuciano, poi entra proprio in un discorso anche culturale, quindi il modo di lavorare, se divento qualcuno o divento ricco è perché c'è un lavoro dietro fondamentalmente forte, tralasciando le attività illegali. Quindi io parlo perché le attività illegali non sono di pertinenza mia, sono di pertinenza della procura, quindi è lì è la la Procura della Repubblica che prende e controlla le attività illegali. Io mi cerco di parlare solo, diciamo, delle attività legali, ovvero della produzione, ristorazione o commercio. Quindi quello che posso conoscere come visibile. Però dall'altro canto c'è anche la responsabilità di chi invece non ha fatto nulla, fondamentalmente, cioè nel senso ha declinato, fondamentalmente questo non è un segreto, ha declinato e ha abbandonato la produzione per in nome della rendita. Quindi a Prato, ad esempio, è più facile affittare un capannone, vendere la propria casa, piuttosto che investire in ricerca e nuovi prodotti.
Sì, sì, è chiaro, è chiaro.
È lì che poi dopo la forza cinese si è subentrata, perché dice no, noi invece produciamo. La rendita ti dà un sollievo temporaneo, no? Quindi un'entrata di soldi che poi è destinata comunque a finire, mentre invece la produzione ti apre delle porte verso il futuro.
Certo.
E questo invece da noi non è successo, quindi i cosiddetti nuovi padroni lo sono diventati lavorando ininterrottamente. E da lì sono nati poi tantissimi altri discorsi. Naturalmente, ecco, colui che all'inizio, magari negli anni 90, posso parlare dell'imprenditore italiano che era magari con la Mercedes e poi dopo piano piano è arrivato ad avere una Fiat Punto e poi dopo è arrivato ad andare in bicicletta, ha visto il cinese arrivato in bicicletta e oggi va
con la Mercedes, certo.
Con la Mercedes, quindi ma questo è
il mercato, come diceva,
è il mercato,
certo.
Abbiamo voluto la globalizzazione e ce la teniamo, cioè questa.
Sì, sì, per certi aspetti è sicuramente così. Viceversa, un altro aspetto che forse è ancora più interessante, e cioè non parliamo di integrazione perché non piace neanche a noi, ma qual è secondo te l'approccio che hanno questa comunità per quanto riguarda le problematiche della nostra società, ovvero come si pongono? Sostanzialmente non le riguardano queste cose, parlo, che ne so, dell'inquinamento, della politica economica, delle scelte del governo e così via. Loro se ne tengono fuori o cercano in qualche modo, cioè partecipano in qualche modo a questa dimensione, oppure
no? Partecipano, guarda, su questo c'è una partecipazione, ma bisogna scegliere dei canali, ovvero bisogna passare attraverso quelli che sono i canali anche interni alla comunità, quindi le associazioni di categorie, quindi c'è l'associazione dei giovani imprenditori, l'associazione dei produttori tessili, l'associazione dei commercianti, e bisogna fare poi un'azione anche attraverso il console, quindi attraverso anche la parte istituzionale. Il problema spesso sono dei gap comunicativi, quindi dei punti dove la comunicazione viene a mancare.
Ho capito. Ecco, ma questo nei canali, diciamo così, formalizzati, no? Non a caso tu hai parlato di associazioni di commercio oppure di produzione, quindi settori in qualche modo formalizzati anche da un punto di vista dei referenti istituzionali, la Camera di Commercio, queste cose, eccetera, eccetera.
CNA, ad esempio.
Ecco, ma a livello viceversa personale, questa tu che li frequenti, diciamo così, frequenti la comunità, e quindi a livello di persone, di rapporti tra persone, quindi tra esseri umani, viceversa, loro sono curiosi, attenti alle problematiche, alle discussioni anche di tutti i giorni, esprimono un loro giudizio, o viceversa sono riservati, diciamo così?
Sì, no, guarda, ogni qualvolta, ad esempio, c'è stato un problema, ad esempio, io penso ai vari terremoti che abbiamo avuto, quindi dall'Aquila ad Amatrice, la comunità cinese è stata fra le prime a organizzare i soccorsi per mandare appunto aiuti alle città colpite. Noi come tempio facciamo varie cose ad esempio facciamo donazioni alla Caritas diocesana, se non all'ospedale o via dicendo. Quindi non c'è, secondo me, quell'atteggiamento di menefreghismo totale che molto spesso viene attribuito alla comunità, cioè come una comunità a sé stante, chiusa, e non, dove non gli interessa nulla del luogo dove sta. Al contrario, cercano di partecipare, cercano per le vie e come possono. Okay. Per le vie istituzionali eventualmente, ma cioè, questo.
Ecco, ma per esempio, viceversa, approfondendo diciamo la questione, nell'agone politico italiano loro hanno dei punti di riferimento, si schierano o non si schierano, che ne so, destra, sinistra, Salvini, il razzismo, per dire, no?
Ma, allora, sicuramente, ecco, non ho ancora visto, sì, no, cioè, no, ho visto in realtà i cinesi salviniani, ma quello no, cioè. Ma che sono rari, però. Ma anche il contrario, cioè nel senso, bisogna anche gente schierata molto, diciamo, abbastanza da sinistra, però quello poi è personale. Senti, ti devo però dare due secondi, ti sì. Devo lasciare un secondo il telefono.
Va bene.
Ti posso mettere in secondo 30 secondi, 10 secondi in silenzio.
Va bene.
Ok, d'accordo, un attimo, scusa.
Allora, è una corrispondenza un po' faticosa, per la verità, perché forse abbiamo canoni di ragionamento o di comunicazione diversi con Davide.
Come scusa, ero...
No, era anche per terminare la corrispondenza, così era una domanda non ultimativa, ma un po' per dare l'idea, perché cerchiamo di andare alla radice, no? Molti pensano, tu lo sai forse meglio di noi, atteggiamento diffuso, i cinesi così con le virgolette, sono molto riservati, molto chiusi, è una comunità che si fa gli affari propri e così via. Questa è un po' l'immagine, non li vedi alle manifestazioni, che ti posso dire, insomma, no? Dice, non si vedono lì, qualcuno arriva a dire non si vede un funerale di un cinese, avete mai visto un funerale?
Ah,
sono
guarda,
quelle battutacce che però circolano, ecco, cercavamo, allora, anche di entrare in questa
dimensione. Tutti questi luoghi comuni.
Certo.
Perché, ad esempio, se prendiamo il tema del funerale, no? Non so se mi senti, perché sono sulla pista di un aeroporto in questo momento.
Sì, sentiamo benissimo, vai.
Perfetto. No, dicevo, ad esempio, discorso funerale io ne ho visti invece, quindi naturalmente, ad esempio, lì al Tempio ce ne sono stati, naturalmente optano per la cremazione. Ci sono sempre più bare, tra virgolette, cinesi nei cimiteri di Prato, e al tempo stesso c'è anche un altro aspetto, ovvero quello proprio religioso. Mi spiego, la comunità, ogni comunità, e non è soltanto quella cinese, per i propri ultimi istanti preferisce andare nel paese dove è nato, ma questo vale ovunque. Cioè, l'italiano che andava a vivere in Australia voleva ritornare in Italia. E quindi fondamentalmente non mi sento di dire che il cinese poi dopo fa, diciamo, quelle pratiche, no, per cui dà i documenti al vicino, no, perché anche il passaporto è diventato biometrico anche in Cina, e quindi è impossibile passarlo da una persona all'altra. Quindi chiaro, ci sono tanti luoghi comuni. Vi posso dire, ad esempio, al Tempio abbiamo una comunità felina, quindi i gatti non li mangiamo.
Sì, questa quindi è un'altra cosa, sì, assurda, che gira, certo. Senti, noi ti ringraziamo moltissimo, adesso sentiremo Marco Wong dopo di te, quindi approfondiremo ancora con lui, insomma, questa realtà pratese, che però ci dà anche, diciamo, indicazioni anche sul resto della comunità. Io non credo, poi, al di là delle specifiche economiche, appunto, che ci siano,
ecco,
differenze.
Marco è sicuramente una delle persone migliori che può descrivere appunto l'aspetto soprattutto politico e economico della città.
Certo, bene, allora grazie mille e buona giornata.
Ciao,
grazie,
ciao, ciao, ciao. E questo che avete sentito era Davide, segretario del Tempio Buddista di Prato, quindi ci è sembrata comunque una corrispondenza interessante, anche che sfada una serie di luoghi comuni che si sono sentiti parecchio, non è una novità, ma insomma in questi ultime settimane insomma se ne sono sentiti parecchio. Adesso sentiamo Marco Wong, però che è, noi abbiamo già sentimmo a suo tempo quando ci fu quella terribile rapina che finì con la morte di un padre e della sua piccola figlia proprio a Roma, a Tor Pignattara, e adesso lo risentiremo. Soltanto un accenno a un'altra prima pagina dove fra le altre notizie insomma abbastanza meno rilevanti a livello di prima pagina c'è un articolo di Marcello Veneziani di cui vi leggo l'incipit, perché poi ci darà un gancio fantastico con un'altra delle corrispondenze che faremo tra paura e realtà, l'incubo cine antico. Cosa dice Marcello Veneziani? Il pericolo cinese ci accompagna ormai da una vita, ci fanno paura ormai da troppo tempo, altro che non capisco che c'è scritto, che coronavirus e razzismo anticinese. Ero bambino e già si temevano i cinesi di Mao Zedong in marcia. Mi sembra una cosa molto interessante, che fra l'altro ha trattato Tommaso Di Francesco proprio questo aspetto, ovviamente sul Manifesto, quindi con un taglio completamente diverso, ma prendendo anche spunto proprio da questo.
Lo sentiremo più tardi, proprio Tommaso Di Francesco sarà l'ultima corrispondenza che faremo, e faremo una chiacchierata con lui, una riflessione insieme sugli aspetti più geopolitici, poi definiamoli così, di questa vicenda del coronavirus.
E allora un po' di musica e chiamiamo appunto Marco Wong.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo.
Allora, come annunciato, abbiamo al telefono Marco Wong. Scusate, avevo ancora la musica. Allora, abbiamo al telefono Marco Wong, che vive a Prato. L'abbiamo sentito anni fa per una vicenda che accade qui a Roma, di cui ho parlato appunto poco fa. E se non sbaglio, lei è ancora consigliere comunale a Prato?
Sì, sì, oh. Sono consigliere comunale a Prato, eletto l'anno scorso in una lista civica di centrosinistra.
Bene, noi abbiamo avuto adesso una precedente corrispondenza con Davide, che tu conosci sicuramente, e con lui abbiamo iniziato un certo discorso che però con te volevamo approfondire, e in particolare era non solo come vive la comunità cinese questo momento particolare di emergenza, soprattutto in Italia, ma anche in riferimento alla Cina, agli amici, ai parenti che sono lì, eccetera, eccetera. Questa era la prima domanda che volevamo porti.
Sì, questo qui è un momento molto particolare, perché chiaramente c'è preoccupazione, apprensione per quello che riguarda i parenti e in Cina. Per quanto riguarda invece i cinesi in Italia, insomma, le preoccupazioni arrivano attraverso i social media e messaggerie e così, e quindi talvolta contribuiscono a alimentare un pochino di preoccupazioni, perché magari vedono che in Cina si adottano delle misure molto più drastiche rispetto a ciò che avviene in Italia, e magari non sempre si adottano quei filtri per capire che, insomma, la situazione in Italia è un po' diversa da quella cinese, insomma i casi sono molti di meno, e quindi insomma molto spesso si registra da parte dei cinesi in Italia dei comportamenti che sono mutuati da quelli in Cina e che però risultano un po' strani magari agli italiani che li osservano, e talvolta inducono a delle preoccupazioni aggiuntive. Per esempio, insomma, tra i cinesi usa molto usare le mascherine anche in tempi normali per proteggersi non solo dalle infezioni ma anche dal vento e dalla polvere, però il fatto che insomma si veda qualcuno con la mascherina in questo periodo qua può causare un po' di allarme. Oppure, non so, per esempio la pratica che hanno adottato alcuni, che è una forma così di rispetto anche verso gli altri, cioè quello di stare in autoisolamento per 2 settimane in caso di ritorno dalla Cina, e talvolta viene interpretato appunto come un segnale di allarme. Quindi insomma, alle volte c'è questa così difficoltà di capirsi e comprendersi. Poi oltre a questo c'è il fatto che appunto c'è una preoccupazione per quelle che sono il proprio lavoro, le proprie attività, che in questo momento stanno risentendo molto per insomma, questo allarme generalizzato che c'è sul coronavirus, per cui insomma ristoratori, attività commerciali di cinesi in questi giorni stanno conoscendo un deciso crollo nelle
attività. Certo. Ecco, sì. Ma questo secondo te si somma, ovvero produce un ulteriore effetto, diciamo, di diffidenza, per non dire ci sono stati anche fenomeni di razzismo vero e proprio, no? E quelli non so se ascriverli al rumore di fondo di carattere razzista che c'è anche nella nostra società italiana, o se è un di più che è rivolto diciamo alla popolazione cinese per l'immagine che la Cina ha nel mondo oggi. Ecco, anche questo probabilmente è un aspetto.
Sì, purtroppo il coronavirus sta agendo un po' come un alibi per liberare delle tendenze xenofobe e sinofobe che già esistevano, perché non so, per esempio il caso dell'uomo filippino che è stato picchiato perché è scambiato per cinese, insomma, sì. Chiaramente il coronavirus è solo un alibi, perché se uno vuole evitare un contagio di sicuro non va a cercare il contatto fisico con una persona potenzialmente,
certo,
portatrice del virus. Quindi quello lì è semplicemente un modo per dare sfogo a dei bassi istinti. In generale, insomma, penso che insomma sia importante in questo momento avere una mente razionale e lucida, e da questo punto di vista, insomma, io personalmente ho molto apprezzato il gesto del presidente Mattarella, che appunto è andato in visita in una scuola in cui c'è una grande percentuale di alunni di origine straniera e soprattutto cinese. Insomma, quindi in questi momenti bisognerebbe cercare di essere una sola comunità e cercare appunto di procedere insieme, insomma, come una sola e unica comunità.
Senti, parlavi prima delle difficoltà economiche, anche per il fatto che appunto cominciano a essere disertate le attività di persone cinesi, però noi adesso cominciamo a vedere sulla stampa, sui media, che si parla anche di un problema a livello mondiale, perché moltissima merce arriva dalla Cina e moltissime multinazionali si riforniscono di varie componenti, oltre a tutto, diciamo, quello che noi possiamo vedere nei negozi, non solo delle persone cinesi, ma anche gestiti da italiani. E si sente questo problema, perché credo che comunque, anche se si è dichiarato a più voci che le merci non hanno, ovviamente essendo inanimate, non trasmettono il virus, però diciamo le misure che sono state prese in Cina possono avere riflessi, insomma, anche sulle esportazioni, che riguardano comunque, come dicevo, moltissime aziende mondiali e non solo appunto le attività delle persone cinesi.
Beh sì, adesso io faccio il paragone per esempio con la situazione all'epoca della SARS 18 anni fa. L'economia cinese, che insomma comunque era in crescita, però pesava circa il 9% di quella mondiale, adesso circa il 19%, quindi vuol dire che l'economia cinese è molto più integrata e interconnessa con il resto del mondo, quindi qualcosa che colpisce la Cina colpisce in realtà tutto il mondo. E queste ramificazioni che ci sono un po' a tutti i livelli, per cui non so, le fabbriche ferme in Cina per causa del coronavirus causano problemi di approvvigionamento a delle fabbriche italiane che hanno bisogno di questo materiale, insomma, a diversi livelli, sia dell'elettronica che, non so, per esempio anche come mercato della classe media cinese che compra prodotti di lusso che vengono fatti in Italia e così via. Quindi è un qualche cosa che colpisce un po' tutti quanti in modi appunto che sono poi anche non così immediati da comprendere, per cui alle volte appunto i casi di sinofobia o così, insomma, c'è questo ragionamento un pochettino grezzo, se vogliamo, dice: ah vabbè, ma è un qualche cosa che colpisce la Cina, mi stanno antipatici i cinesi, bene così. Non è vero, perché qualcosa che colpisce la Cina è un qualche cosa che poi colpisce tutti quanti, sia come dramma sociale sia poi anche proprio nelle tasche di tutti.
Ecco, da questo punto di vista una sensazione così che abbiamo noi, ne abbiamo discusso qui in radio, è che in questa circostanza, tra l'altro non è una circostanza nuova, non dico per la Cina ma a livello mondiale, perché ci sono state nel 2009 e nel 2013 altre due grosse epidemie, una originata in Messico, l'altra in Medio Oriente, che hanno fatto tra l'altro molti più morti, dove non c'è stata questa particolare attenzione verso il Messico di, tra virgolette, ostilità, no? Viceversa, qui la nostra sensazione è che quasi si voglia cogliere l'occasione di questa difficoltà per rinnovare, da un lato mettere in secondo piano, cioè derubricare in qualche modo questa immagine di potenza della Cina, e quindi cogliere l'occasione per offuscare un po' questa immagine, dall'altra una critica più politica rivolta sicuramente al Partito Comunista Cinese che governa il paese, eccetera eccetera. Ecco, è una sensazione sbagliata oppure c'è qualcosa di questo tipo?
Beh, sicuramente c'è qualcosa di questo tipo, perché insomma forse nell'immaginario collettivo, insomma, dà un po' fastidio, insomma, la storia, la narrativa di un paese come la Cina che nel giro di un tempo molto breve è riuscita a passare, insomma, con la crescita economica che c'è stata, a essere una potenza economica mondiale. Quindi questo qui è un qualche cosa che genera talvolta anche un risentimento, e anche se poi insomma in un momento come questo ci terrei poi a precisare che comunque insomma la maggioranza delle persone insomma non si fanno trascinare da questo genere di narrativa. I rapporti tra Italia e Cina sono molto buoni, come testimonia appunto anche il fatto che l'anno scorso era stato firmato l'MOU per la Via della Seta. E purtroppo però insomma alle volte anche il comportamento di poche persone che non riflettono sufficientemente può causare comunque dei danni, no? Quindi insomma bisogna da un lato appunto ricordare che l'Italia è un paese sicuramente che ha dei ottimi rapporti con la Cina, però insomma il fatto che comunque un po' si registrino di questi fenomeni è comunque qualcosa da tenere sotto controllo.
Certo, questo è sicuramente uno degli aspetti, però colpisce il fatto, come ti dicevo prima, che non si perda occasione per mettere in discussione il ruolo del Partito Comunista Cinese, no? Quindi, eppure qui è da capire se è la persona del presidente che si vuole colpire, è l'intero sistema politico o così via. Fatto sta che è difficile degrittarlo dagli organi di stampa nazionali e internazionali, diciamo, questa cosa, per cui lo chiedevamo proprio a te, per diciamo che sei più decisamente all'interno di questa dimensione, come viene recepito anche dalla comunità cinese che è in Italia, insomma, tutto questo.
Sì, sicuramente la Cina in realtà punta molto, insomma in questi anni c'è stata un po' la retorica del soft power cinese, cioè quello così di far conoscere meglio la Cina. Da quanto sta succedendo dimostra che da questo punto di vista la dirigenza cinese deve ancora fare molto lavoro per far sì che la Cina venga conosciuta qualitativamente meglio di quanto sta succedendo adesso, insomma, perché non so, vedere tante fake news, tante insomma tanto materiale appunto che riflette sentimenti negativi è un qualche cosa che un po' nasce dalla inesperienza internazionale della Cina nel spiegarsi, nel raccontarsi, nel farsi capire, apprezzare anche al di fuori. Insomma, questo qui è un qualche cosa insomma, che una volta passata l'emergenza dovrà essere un motivo di riflessione per la dirigenza cinese.
Un'ultima domanda. Allora, qui si è parlato delle misure che sono state prese di fronte a questa emergenza in Cina, no? Allora, da un lato ammirazione per la tempestività, diciamo, anche se su questo si è discusso, sul ritardo, le notizie nascoste, eccetera. Noi parliamo sempre di quello che esce sui media italiani e anche qualche media non italiano, e dall'altra però anche una sorta di ammirazione per le misure che sono state definite drastiche se non draconiane, che però insomma un effetto sembrano averlo, al di là del fatto che usciva proprio ieri delle dichiarazioni che dicevano che il problema vero sembra essere quello del contagio asintomatico. Allora, rispetto a questo, a queste misure che sono state prese in una situazione che comunque è drammatica, vuoi fare un commento?
Beh, sì, sicuramente c'è stato un tema di governance nella gestione di questa che poi è diventata una emergenza, e sicuramente sono stati fatti dei passi in avanti, perché di nuovo se facciamo un paragone tra la situazione della gestione della crisi della SARS adesso, insomma indubbiamente c'è stato un passo avanti sia in tempestività che così in nella decisione con cui sono stati adottati dei provvedimenti che sono senza precedenti, si potrebbe dire, nella storia dell'umanità, perché insomma bloccare decine e decine di milioni di abitanti nelle loro abitazioni è un qualche cosa che insomma sarebbe assolutamente improponibile in molte altre parti del mondo. Sicuramente anche lì sarà poi un argomento di riflessione per quanto riguarda la dirigenza cinese, se insomma il tipo di risposta anche di omissioni che ci sono state all'inizio non siano dovute, non siano un problema proprio di sistema, insomma, per cui c'è questa timidezza nel riportare notizie, delle notizie che insomma non possono essere ritenute scomode. Su questo, in questo momento particolare, sui media, sui social media cinesi, l'azione della censura è un po' minore rispetto al solito, e insomma si vede che c'è un dibattito su questo tema, appunto, della alle volte della inefficacia. Forse inefficacia non è il termine giusto, per, diciamo sui potenziali danni che possono venire appunto da un'informazione più controllata rispetto a quanto si è abituati, per esempio, in Occidente. Quindi sì, insomma, spero che questo qui possa avviare anche per la Cina un dibattito appunto sull'utilità di avere un'informazione più libera e meno controllata dalla dirigenza.
Ma se posso usare una perifrasi del presidente Mao, è la paura della paura che a volte gioca questi ruoli, cioè la paura che l'informazione più libera possa causare chissà cosa, ma è appunto paura della paura, perché poi non è così, penso, no?
Sì, diciamo, vabbè, adesso per esempio si è un po' criticato il fatto che le notizie sul coronavirus non siano circolate sin dall'inizio, e si elogia per esempio la figura del dottore Martire, sì, che appunto aveva rilevato questi primi casi di questa malattia non ancora classificabile. E insomma, sicuramente deve essere un momento, cioè passata l'emergenza,
di riflessione.
Certo. E alcuni interpretano appunto le mosse della dirigenza cinese, per esempio il defilarsi del presidente Xi Jinping, appunto come un certo segnale politico. Staremo a vedere, appunto, passata l'emergenza, insomma, se questo qui poi genererà appunto una revisione, se non altro, della governance perlomeno di casi di emergenza come questo.
Va bene, noi ti ringraziamo, Marco, per questo tuo contributo, e buona fortuna a tutta la comunità.
Beh, come dicono, insomma, come si esorta la città di Wuhan, dicendo Wuhan Jiayo, cioè quindi forza Wuhan, forza, insomma, un incoraggiamento a tutti coloro che sono rimasti vittime di questa situazione.
D'accordo.
Grazie, grazie, a presto, arrivederci.
Grazie a voi, a tutti gli ascoltatori.
Questo che avete sentito era appunto Marco Wong, che vive a Prato ed è, fra l'altro, come avete sentito all'inizio, consigliere comunale eletto in una lista civica di centro-sinistra. E parlavamo adesso dovremmo avere ancora un paio di corrispondenze, e parlavamo intanto appunto delle misure che sono state prese, diciamo l'audio che avete sentito all'inizio di trasmissione, seppure veniva da Shanghai, quindi non proprio dall'epicentro del contagio, anche se non mi manca, insomma, dalle carte, diciamo, le mappe, quei puntini rossi che riguardano la Cina, si vede, insomma, che certo è tutta rossa la zona di Wuhan, ma intorno ci sono molti puntini rossi. E però, diciamo, dalla reazione anche della popolazione, che si vede, insomma, un comprendere qual è la situazione, pure in difficoltà enormi. La compagna ci diceva appunto delle cose lasciate fuori casa, le mascherine portate, i voucher per comprare le mascherine e così via. e mentre qui addirittura sono arrivate notizie di gente, i bagarini delle mascherine a 10 euro, io non so insomma se sia vero o meno, se è un'altra bufala di tante che girano, in questa che è stata definita infodemia, no? Cioè epidemia di informazioni, in questo caso errate o non controllabili, e insomma quindi c'è una risposta molto adeguata, diciamo, anche da parte della popolazione. Qualche maligno potrebbe dire che è generata dalla paura. Io fra l'altro vorrei, mi sembrava anche il contributo di Marco Wong molto equilibrato da questo punto di vista, che qui non stiamo facendo, diciamo, la sponsorizzazione del regime cinese, perché il capitalismo non ci piace né di Stato né non di Stato, diciamo, se vogliamo dire così. Quindi però insomma ci piaceva ristabilire le cose per quello che erano, perché poi magari viaggia magari il ragionamento, meno male che è toccato ai cinesi e non a noi. Le ultime notizie danno anche che due bambini di quelli che erano con i familiari alla Cecchignola, quindi rientrati da qualche giorno da, proprio, mi pare proprio da Wuhan, italiani, sono stati portati allo Spallanzani per effettuare i test, e sembra che da uno di questi bambini comunque sia negativo. Fra l'altro è probabile che si tratti spesso di casi di influenza, perché insomma in questo momento c'è un certo picco anche in Italia, ma di influenza, insomma, per cui soprattutto le persone che non si sono vaccinate se la beccano, insomma. L'anno scorso sono stati 5 milioni di casi.
Io approfitterei di questi pochi minuti, 5 minuti che ci mancano per l'altro collegamento, per spiegare un po' quello che, a cui avevamo accennato in precedenza, e cioè questo trattare a livello mediatico e a questo punto a livello internazionale questa emergenza cinese in un modo assolutamente diverso da come erano stati affrontati i precedenti casi di epidemia, e mi riferisco in particolare all'H1N1 del 2009, così era classificata, che colpiva all'epoca più i giovani che gli anziani, tra l'altro con questa caratteristica particolare, e gli scienziati fecero l'ipotesi che questo era dovuto al fatto che, essendo molto simile alla spagnola cosiddetta che colpì all'inizio del secolo tutta Europa e che fece milioni di morti, negli anziani preesisteva evidentemente un ceppo resistente contro questo virus che i giovani non avevano, ma questa era solo un'ipotesi. Però la cosa significativa è che quella epidemia che nacque e scaturì, ebbe origine in Messico e derivata dai suini, provocò centinaia di migliaia di morti e non ebbe lo stesso trattamento mediatico, parlo di trattamento mediatico riservato all'epidemia di oggi. Insomma, i dati del Centro di Controllo e Prevenzione per le Malattie degli Stati Uniti, perché l'epidemia dal Messico si espanse immediatamente negli Stati Uniti, parlano, non ci sono cifre definitive ufficiali perché in questo caso non si è voluto proprio darle, ma parlano in buona sostanza di 284.000 decessi causati da questa epidemia in tutto il mondo, ovviamente, e suddivisi così: ci furono 60,8 milioni di casi presi come intervallo di una fascia, con 274.000 decessi e per direttamente legati, scusate, 201.000 decessi respiratori direttamente legati a questa sintomatologia, e con ulteriori 83.300 decessi cardiovascolari dovuti come conseguenza a questa, per un totale appunto di 284.000 decessi. con un indice, quindi con un numero di vittime enorme rispetto a quello che si registra oggi ancora. L'epidemia non è finita evidentemente, quindi, però non a caso il tasso di mortalità era del 9% di quell'epidemia, qui siamo intorno al 2%, 2,1% se non sale. E lo stesso discorso vale per quella che fu chiamata la sindrome medio orientale, il MERS in sigla, che era un'influenza derivata in questo caso dal contatto con i cammelli, quindi un virus che dai cammelli si era trasferito all'uomo. 2012-2013 ci furono come casi accertati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 2494 casi, quindi pochi, ma con un indice di mortalità altissimo, 858 morti, che insomma sul numero dei casi accertati fanno un indice di mortalità del 36-37%. Ecco, in tutte e due questi casi non c'è stata diciamo a livello globale di dire i messicani, così il Messico, gli Stati Uniti, perché anche gli Stati Uniti furono fortemente interessati, le vittime degli Stati Uniti furono parecchie anche lì, decine di migliaia, e quindi sicuramente questo intanto non viene menzionato dagli organi di stampa, non si fa un paragone con queste precedenti epidemie, e dall'altro insomma il trattamento mediatico riservato a questa emergenza, l'emergenza attuale che è nata in Cina, non è per niente paragonabile sotto tutti i punti di vista.
Ancora qualche istante di musica e chiamiamo la prossima corrispondenza.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Think about them. In my life, I love you more.
Allora, questa vediamo se è la penultima corrispondenza. Allora, siamo con Tommaso Di Francesco del Manifesto, che ha scritto ieri sul Manifesto un articolo che ci sembra molto pertinente per continuare il discorso che stavamo facendo. Il titolo è L'Occidente alla rivalsa anticinese. E allora, buongiorno a te, grazie. E io ti volevo leggere, se non l'avevi visto, quello che, però solo il pezzo che compare in prima pagina, quello che scrive oggi, che è molto pertinente col tuo articolo di ieri, ma ovviamente in segno opposto, Marcello Veneziani sulla Verità: tra paura e realtà l'incubo Cina è antico, il pericolo cinese ci accompagna ormai da una vita, ci fanno paura ormai da troppo tempo, altro che coronavirus e razzismo anticinese, ero già bambino e già si temevano i cinesi di Mao Zedong in marcia. Ecco, mi sembra un aggancio buono per quello che tu hai scritto ieri sul Manifesto.
Sì, intanto grazie a Onda Rossa. mi sembra, naturalmente non leggo Marcello Veneziani, però ringrazio che mi sembra proprio scritto in risposta, sì, a quello che ho scritto io. E allora la questione è questa: la storia dell'umanità, la prendo da lontano, è la storia anche delle sue epidemie, ce lo dice la nostra migliore letteratura mondiale, non solo italiana, ed è la storia vera. E così come la questione del nascondere la verità di fronte alla calamità, che non sembra questo un morbo cinese. Pensate che bruciava fino a pochi giorni fa, ma ancora brucia in alcune parti, un territorio dell'Australia pari grandi a quanto l'Italia, e invece hanno trovato, invece di ammettere la vicenda climatica che interessa i vasti territori dell'interno dell'Australia come le zone aride del mondo, e hanno trovato degli incendiari come risposta a questa storia. Non parliamo poi di quello che succede quando ci sono i terremoti, di chi è la colpa dei mancati soccorsi e via dicendo. Quindi ci troviamo di fronte ad una epidemia. Molte epidemie non sono venute dalla Cina, molte epidemie recenti, come dicono gli scienziati. Questa molte sono venute dall'Asia, non c'è dubbio, ed ha un aspetto grave rispetto al quale preoccuparsi e tentare di sentire quello che dicono gli istituti, dei presidi sanitari che abbiamo difeso finora a fronte di tanti processi di privatizzazione che ci hanno negato questa necessità, diciamolo francamente. Ora, che cosa sta accadendo? Sta accadendo che invece nei confronti della Cina si costruisce una vera e propria ideologia che poi naturalmente si diffonde come un morbo nell'opinionismo diffuso, le fogne mediatiche, Facebook, le false notizie. Questa cosa fa crescere la dimensione e la natura del problema e la trasforma in una vicenda etnico-razziale, quindi cresce la preoccupazione anticinese. Soprattutto, se prima il razzismo, opinionismo dilagava nei confronti dei migranti che vengono dall'Africa che noi rendiamo misera, quella dell'interno, del profondo sud o comunque degli orientali, i cinesi invece venivano rispettati, tra virgolette, anche dalla destra, perché tutto sommato i cinesi avevano un aspetto di orgoglio rispetto a quello che, secondo il loro giudizio, di quel che è diventato il loro paese. Ed è che cosa è diventato il loro paese? Il loro paese è diventato la fabbrica del mondo, è diventato, per una serie di vicende interne storiche che invece lavoravano fino alla fine degli anni 60, inizio anni 70, per un modello alternativo di sviluppo, è diventato il primo paese capitalista al mondo. Non è una provocazione, potremmo dire proprio così, perché le caratteristiche vere del capitalismo ci stanno tutte. Mentre in Occidente dilaga la speculazione finanziaria, lì si produce, il PIL era arrivato a vette imperscutabili per noi del 7-8%, il capitale guadagnato viene reinvestito e, paradosso, tutto sotto la direzione di un ferreo centralizzato partito comunista. Questa storia ha trasformato l'ingresso della Cina nel WTO nel 2001 e la iperproduzione, la mega produzione cinese hanno trasformato il commercio mondiale e la globalizzazione. Diciamo che è l'aspetto macroscopico della globalizzazione, ne è proprio l'ossatura fondamentale. E a direzione cinese, perché la Cina è diventata il volano dell'economia mondiale. Molte multinazionali si sono salvate per questo motivo, spostando e delocalizzando, comunque commercializzando con la Cina. E questa primazia nella gerarchia economica mondiale è diventata fondamentale per tutti. Che cosa accade allora? Che il coronavirus è una contraddizione forte, anche interna, rispetto alla situazione cinese, ma soprattutto punta a diventare un fatto ideologico, perché bisogna farla pagare ai cinesi. I cinesi devono tornare quello che erano prima, brutti, sporchi, cattivi e comunisti, e quindi adesso devono tornare nel loro ghetto. Tenete conto che la storia dell'umanità, come dicevo prima, è contrassegnata dalla quarantena nei confronti della Cina, mentre probabilmente in America, per esempio, molti morbi, molte epidemie venivano portate anche dall'Occidente. E nei confronti della Cina, nei confronti della comunità cinese. E quindi il riscatto della Cina, molto problematico, su cui noi avremo molte cose da ridire, perché noi eravamo d'accordo con chi voleva un modello di sviluppo diverso, non un modello di sviluppo capitalistico per la Cina, e quindi bisogna fare questa operazione. La Cina deve tornare a quel livello, e così va considerata. E naturalmente la paura va alimentata nei confronti della Cina, e la colpa è esattamente di questo autoritarismo cinese. Nessuno riflette sul fatto, certo ambiguo, che solo grazie a questa capacità autoritaria, tra virgolette, che la Cina riesce a mettere in quarantena 20 milioni di persone, 30 milioni di persone, 50 milioni di persone. La misura è esattamente quella, 50 milioni di persone in quarantena. È un provvedimento drastico, feroce, ma considerato necessario per impedire che si allarghi il morbo. Ora, la Cina avrebbe bisogno di aiuto, e soprattutto avrebbe bisogno di soccorso, di intervento. Ricordiamoci che, diversamente da quello che abbiamo raccontato, certo lo Spallanzani è stato bravissimo, gli scienziati precari, peraltro le scienziate precarie dello Spallanzani hanno isolato il virus, la Cina lo aveva isolato prima. La povera Cina nel 78-70 vince il Nobel per la medicina e per la ricerca medica, esattamente perché trova è una scienziata in piena rivoluzione culturale, pensate, trova un vaccino, scopre praticamente un vaccino per un'altrettanto grave epidemia, pure quella. E quindi la Cina andrebbe aiutata materialmente, concretamente, ma andrebbe aiutata a riflettere su una cosa fondamentale, e cioè, così come da noi i presidi veri sono la sanità pubblica, sono la ricerca, sono i diritti umani, perché solo principi di eguaglianza e giustizia possono garantire il criterio della sanità e dei diritti pubblici. E quel che vale per noi, perché devono essere anche quelli i veri presidi contro le epidemie, non il razzismo, cominciano a valere per la Cina. Ad ultimo, devo dire che l'irrazionalità e il cretinismo della destra estrema, di cui Marcello Veneziani è uno dei rappresentanti più espliciti, non riflette sul piccolo particolare che, essendo il mondo globalizzato, essendo stata la Cina e quello che è diventata, la rimessa in discussione di questa storia, che comincerà, perché il coronavirus mette in discussione sicuramente il PIL cinese, mette in discussione, insidia la leadership, che dovrà rispondere a mille nuovi problemi, e chiama in causa il fatto che viviamo in un mondo globalizzato, che se la Cina dovesse precipitare e crollare, noi certo non staremmo assolutamente meglio, anzi molto peggio. Quindi non si riesce a capire da dove nasce questa ideologia cinese, se non dall'ignoranza e dalla costruzione di una falsa coscienza. Grazie.
Beh, sì, direi ciao Tommaso.
Ciao.
Allora, non a caso poco prima di mettersi in contatto con te facevamo il confronto, che è stato assolutamente ignorato da tutta la stampa, con due precedenti epidemie. Una del 2009, che era iniziata in Messico e poi si è allargata agli Stati Uniti, che ha fatto, era suina, così nella terminologia giornalistica veniva definita così perché originata dai maiali, e ha fatto 280.000 morti in tutto il mondo, di cui tantissimi di questi proprio negli Stati Uniti. E l'altra era quella proveniente dal Medio Oriente, dai cammelli, che fece molte meno vittime ma con un tasso di mortalità molto alto, dell'ordine del 36%. In entrambi i casi non c'era stato questo atteggiamento, questa ideologia, come la chiami tu, di voler mettere in difficoltà
il singolo paese o i più paesi che già erano in difficoltà per conto loro per questa emergenza. Era, diciamo, nessuno aveva manifestato né sentimenti anti-messicani né tantomeno anti-americani, diciamo così. Quindi c'è un motivo e sicuramente le cose che dicevi stanno in questo motivo tutto ideologico, di approfittare dell'occasione per offuscare questa immagine della Cina sul piano mondiale e nello stesso tempo mettere in difficoltà il Partito Comunista, che poi sia Ping o altri. È difficile comprendere se ci sono lotte intestine all'interno del Partito Comunista, come una volta almeno se ne aveva notizia, no? Per altri versi, per altri canali. Però credo che l'operazione sia proprio questa. Se pensiamo che, faccio solo un esempio, il 5G e il 6 che già annunciano i cinesi, ha spiazzato completamente settori fortissimi dell'economia mondiale. Insomma, Trump
stai dicendo cose molto giuste, perché non so se posso parlare.
Certo.
La cosa che dici è molto vera, dove si inserisce il meccanismo ideologico, perché naturalmente non avevo finito. Il meccanismo ideologico si inserisce in una pratica concreta che porta avanti Donald Trump, che è il leader di questo schieramento reazionario mondiale, nel senso che Trump con la pratica non solo ideologica, perché il nazionalismo isolazionista era l'America First, è l'America First.
Certo.
E quel ragionamento fa sì che bisogna fermare il concorrente primario di questa idea e pratica di sviluppo, che è anche una pratica di potere. E chi è il concorrente principale? È proprio la Cina, con i suoi dati macroscopici. E quindi che cosa fa se vedessimo tutto l'antefatto di un anno e mezzo prima del coronavirus? Trump avvia i dazi contro la Cina e paradossalmente si può dire che invece il coronavirus è una specie di autodazio che la Cina si è imposta da sé inconsapevolmente, che i dazi feroci di Trump impallidiscono a confronto. Questo è l'elemento di novità, però c'è un fatto concreto, e non so se Marcello Veneziani questo lo dice, ma il suo punto di riferimento è esattamente quello, il nazionalismo.
Sì, è quello, gira si cade sempre là poi alla fine.
L'ideologia della grande America deve impedire qualsiasi altro primeggiare di altri, no? Adesso, per esempio, una cosa molto significativa, la Via della Seta, che ha elementi di ambiguità grossi, perché tutto questo ipersviluppo che ho provato a raccontare brevemente deriva dal fatto che c'è stato un ipersfruttamento della forza lavoro, con processi interni nella storia della Cina terribili e feroci, e cioè per esempio eradicazioni sociali, spostamenti di centinaia di milioni di persone, secondo la missione stessa del Partito Comunista, trasformazione del modo di vivere, l'abolizione di 60.000 comuni popolari, il fatto che il lavoro non viene più distribuito in modo egalitario nelle campagne, l'assunzione di zone speciali disseminate a macchia di leopardo dove c'è ipersfruttamento e assenza di diritti dei lavoratori, non parliamo di sindacato. Quindi c'è stata una, insomma, quando la Cina sconfigge l'ipotesi di una via alternativa allo sviluppo, e naturalmente lo fa sempre sotto direzione del Partito Comunista per costruire le basi, diceva Deng Xiaoping, le prime basi di un socialismo cinese moderno, però bisognava fare il capitalismo.
Bisognava sperimentarlo, la famosa sperimentazione.
Una grande NEP. Quando fa questo, l'Occidente applaude, è contento, perché finalmente i comunisti sono sconfitti. I comunisti che si erano battuti durante la rivoluzione culturale verranno trattati dal nuovo potere come banditi, lo sappiamo, no? Quindi hanno fatto praticamente il lavoro sporco che avrebbe fatto la reazione. E E quindi l'Occidente è felice, batte le mani, e quando mai? Meno male. Quindi insomma andavano male quando erano comunisti, poi all'improvviso sono andati bene perché hanno sconfitto i comunisti, poi vediamo quello che fanno, ma insomma restano brutti, sporchi e cattivi, poi diventano grandi e potenti e salvano il mondo, perché nel 2008-2009 questo sistema stava crollando e si è risolto soltanto perché a partire dall'America ci sono stati interventi massicci delle economie centrali, delle banche centrali, che hanno utilizzato i fondi sovrani dello Stato per nazionalizzare alcuni settori che crollavano, naturalmente poi li hanno restituiti ai privati, come sappiamo, no? Insomma, la Cina andava male. Prima erano comunisti ed erano brutti, sporchi e cattivi, poi sono diventati capitalisti e non vanno bene perché sono diventati troppo grandi, e delle due l'una, si devono mettere d'accordo, perché è questa la storia che ci troviamo di fronte, insomma, no?
Certo.
L'ultima cosa che volevo dire è che la storia dell'umanità è la storia delle sue epidemie. Ora, ci possiamo mai dimenticare che la cultura e l'ideologia, di cui l'America è tanta parte, del cosiddetto mondo nuovo, si avvale del fatto che l'occupazione spagnola, portoghese di quei territori ha voluto dire decimazione di milioni di indio che non sapevano che cos'era il raffreddore, no? E poi non parliamo poi dei virus sociali, ogni due per tre in America c'è un principio di guerra civile, c'è qualcuno che prende un fucile e ammazza decine di persone. Sappiamo che in America ci sono decine di migliaia di morti ogni anno perché in ogni casa ci sono armi da guerra, no? Ma qualcuno forse si è mai indignato veramente di questo fenomeno? È sottaciuto perché è considerata un'abitudine. Quindi, insomma, invece di avere un atteggiamento saggio, non superficiale, perché ci troviamo di fronte ad un'epidemia, e quindi i presidi sanitari sono quelli che dettano legge sotto controllo pubblico. E quindi l'insegnamento che dovremmo trarne è esattamente il contrario. L'informazione, questa è la vergogna, devo dire la vergogna di questo paese, l'informazione è subalterna, ahimè, ai principi che hanno portato alla deregolazione della nostra vita, alle privatizzazioni. Perché? Perché i privati, quelli mega grandi, l'informazione se la sono comprata, e questa è la cosa tragica, no? Quelli che dicono la verità sono pochissimi, mi permetto di dire. Il manifesto non se l'è comprato nessuno, ma ahimè non lo ascolta nessuno.
Senti, volevo fare un cenno quando parlavi giustamente delle epidemie portate proprio dai colonizzatori, raffreddore che a quel punto senza difesa e senza immunità risultava poi mortale, oppure il vaiolo, la sifilide. A questo proposito ci sono state proprio epidemie portate volontariamente. Io ricordo nelle riserve indiane la famosa storia delle coperte infettate da vaiolo, cioè non bastava averli ammazzati, massacrati militarmente i nativi americani, ma appunto si faceva un uso proprio delle malattie, le più terribili, proprio per sterminarli definitivamente. Insomma, questo è importante che tu l'abbia ricordato, è molto importante.
Sì, poi ripeto, la questione è avere un atteggiamento anche personale assolutamente contrario intanto ad ogni principio razzista ed etnico, ma in questo momento filocinese, mi permetto di dire, il manifesto è filocinese, molto criticamente, perché insomma che vincesse la linea capitalista il manifesto proprio non lo voleva, però restiamo filocinesi, è il contrario di questa sinofobia che si vuole alimentare, forse non riesce nemmeno a passare, perché secondo me è peggiore e collaterale al morbo stesso, non riesce a passare, si provano, hanno tentato tante cose, ma alla fine sembra che non riesca, la gente, i comportamenti della gente alla fine non sono così corrispettivi alla fogna mediatica che invece aizza questo odio. Se ci fate caso, la gente è meno razzista di quello che pensavamo, fortunatamente.
Sì,
però
questo
bisogna, secondo me, mangiare cinese, naturalmente nei locali buoni, non quelli che insomma magari hanno aperto un ristorante per dare robaccia, e bisogna stare tranquilli con gli studenti, gli amici cinesi che ci abbiamo. Bisogna sapere che la cosa è partita da Wuhan, bisogna fidarsi, difendere e garantire che resti la sanità pubblica sotto controllo pubblico, perché quello è l'unico vero presidio che abbiamo, insieme a un comportamento antirazzista.
D'accordo, Tommaso, noi ti ringraziamo molto. E...
grazie a voi che mi avete dato la possibilità di dire. Ciao, buona giornata.
E allora andiamo verso la fine di questa trasmissione. E, fra l'altro, leggevo adesso su Repubblica che al famoso ristorante di Sonia Su c'è andata pure Virginia Raggi, quindi mo c'è un pellegrinaggio di VIPs e insomma. Vabbè, abbiamo già commentato questa esposizione mediatica di questo ristorante che era già frequentato in un certo modo e quindi ognuno ha ritenuto, però insomma ci sono un sacco di altre attività ed è vero che per esempio dal nostro punto di osservazione nel quartiere di Torpignattara, dove c'è una comunità cinese che sicuramente non equivale a quella dell'Esquilino ma insomma è molto consistente, io non ho notato appunto comportamenti particolari, tutt'altro. E allora noi adesso sono le 12:54, io direi che possiamo anche concludere qui. Ovviamente poi non c'è stato spazio per le telefonate, ma credo che chi ci ha ascoltato stamattina l'abbia insomma fatto con attenzione, abbiamo cercato di toccare vari aspetti della questione, soprattutto quelli che spesso appunto non sono toccati da questa che Di Francesco ha definito giustamente una fogna mediatica. E allora torneremo, penso, probabilmente sull'argomento, anche perché purtroppo questa epidemia, soprattutto in Cina ma non solo, continua a far segnalare ogni giorno nuovi casi, ieri quasi 90, e soprattutto nuovi decessi, che però rimangono una percentuale bassa rispetto alle epidemie precedenti che abbiamo di cui abbiamo parlato, SARS compresa. La trasmissione non subito, ma la troverete sicuramente, penso, entro stasera sui podcast di Radio Onda Rossa. E perché? Perché fra l'altro adesso andiamo a un'iniziativa a cui vogliamo invitare anche voi, che si tiene al Casale Alba 2, dove adesso è in corso un pranzo a sostegno del Casale, ma poi alle 15 ci sarà un'assemblea che porta il titolo Monnezza a che punto siamo, quindi abbastanza chiaro. Interverranno Aldo Garofalo, chimico e membro del coordinamento contro l'inceneritore di Albano, e Giancarlo Ceci, consulente energia e rifiuti, presidente del comitato Alternativa Sostenibile. Quindi per chi vuole ci vediamo lì. Grazie a chi ci ha ascoltato, ancora ci sembra ancora più importante date le voci un po' diverse da quelle che si sentono nei media cosiddetti mainstream. Le avete sentite dai microfoni di Radio Onda Rossa, quindi vi invitiamo ancora a radio abbonarvi, a sostenerci economicamente e andando sul nostro sito www.ondarossa.info, cliccando sul banner Sostieni ROR, e poi lì sarete indirizzati sia alla modalità elettronica per sottoscrivere. Noi abbiamo lanciato la campagna 30 per 1000, cioè 30 euro per 1000 sostenitori e sostenitrici, potete donare di più o anche meno. Se non riuscite per qualche motivo a utilizzare appunto le modalità elettroniche o non potete, beh, potete sempre utilizzare il conto corrente postale. Magari scrivete che la causale è radio abbonamento e vi ripeto il numero 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185 Roma. Se no veniteci a trovare, magari una telefonata prima per vedere se ci stiamo, e potete farlo così direttamente, lasciarci il vostro contributo. E noi ringraziamo ovviamente chi ci ha ascoltato questa mattina e un abbraccio grande a chi lo ha fatto, privato e privata della propria libertà.
Like me and you have got lost. te